la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 4 minuti, entriamo dunque in Newsline, lunedì 29 aprile, la nostra fascia informativa locale del mattino che torna in versione serale alle 18:15, mentre a metà giornata vi ricordiamo il punto con l'informazione locale nel GR regionale delle 12:47. Vediamo una giornata di bel tempo oggi, ma forse non sarà così per molto. Chiediamo a Roberto Valorani dall'AMMA quest'oggi in collegamento. Ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. È effettivamente una fase di temporanea rimonta della pressione, affluisce aria decisamente più mite della settimana scorsa, a tratti anche umida dai quadranti meridionali, a causa di una perturbazione piuttosto ampia, una depressione sulla penisola iberica che lentamente avanzerà verso il Mediterraneo centrale e comincerà a interessarci dalla sera, ma soprattutto nella giornata del primo maggio. Darà luogo a 2-3 giorni di tempo instabile, a tratti anche perturbato, quindi sembra uno scenario ormai piuttosto probabile. Arrivano conferme ormai da diversi giorni di questo peggioramento dal primo maggio, per oggi e domani appunto una fase di miglioramento con temperature in deciso rialzo, quindi un nuovo sbalzo termico tra oggi e domani, appunto potranno essere raggiunti anche 27, al limite 28 gradi nelle pianure interne.
Per quanto riguarda il primo maggio, attendiamo naturalmente domattina, avremo ulteriori particolari, ma già possiamo dire qualcosa?
Sì, appunto, come dicevo poc'anzi, il peggioramento sembra ormai piuttosto probabile, sono attesi rovesci e temporali sparsi già a partire dalla mattinata, quindi una giornata decisamente grigia e instabile, sembra appunto lo scenario più probabile, e anche nei due giorni successivi un altro impulso perturbato è atteso transitare appunto anche sulle coste tirreniche e sulla Toscana, quindi diciamo ci possono essere delle variazioni da un punto di vista spaziale e temporale, ma non così rilevanti da far cambiare la previsione in modo sostanziale.
Quindi una seconda metà della settimana sicuramente peggiore della prima, ma poi ne riparleremo. Grazie a Valorani, grazie all'AMMA, breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con le notizie.
L'associazione La Rossa presenta la 10ª edizione di Primo Maggio Alari, Festa Rossa dei Lavoratori. Dalle 11 alle 23 un super festival nelle 4 piazze intorno al castello del Borgo di Lari. Al teatro Julian Assange, lavoro in sicurezza. Voci e pratiche di lotta contro le morti sul lavoro e la repressione delle rivendicazioni. In collaborazione con Ottolina TV. Sui vari palchi si alterneranno ben 9 gruppi, tra i quali La Ballotta Continua, Luta Page, Hotel La Salle, 71 GPM, Lorenzo Nicolini, Batucada a Gogo e ancora Spazio Bambini, performance artistiche, associazioni, mercatino e area ristoro a chilometro zero. Festa ecosostenibile ad ingresso gratuito. www.festarossalari.it.
Un futuro senza cancro? Noi ci crediamo, ma tu credi in noi. Con il 5 per 1000 alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, sostieni la prevenzione e fai crescere le nostre attività di assistenza quotidiana ai malati oncologici. Il tuo 5 per 1000 all'ILT Firenze. Prevenire è vivere. Info su legatumorifirenze.it.
Controradio.
Alle 8:09 diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi, quelle che ci portiamo dal fine settimana. Vi abbiamo detto dell'ultima ora che riguarda il caporalato in agricoltura, sono in corso arresti in Toscana, misura per 10 persone, sfruttavano lavorativamente ospiti del CAS di Piombino, parliamo di circa 70 persone migranti ospitate nel CAS, impiegate per la raccolta di ortaggi, olive e per la pulizia di vigneti nelle province di Livorno e Grosseto. Dalla Nazione di Firenze l'apertura riguarda invece le minacce alla preside antifascista, tre lettere anonime inviate alla dirigente scolastica che scrisse agli studenti del MICHE dopo il pestaggio. Scattano le indagini della Digos, lei risponde: vado avanti, le donne in posizioni apicali danno fastidio, la preside Savino, vi anticipiamo che sarà ai nostri microfoni tra poco intorno alle 9:15 insieme a Raffaele Palumbo nella nostra fascia sempre di Newsline. In conclusione di trasmissione cercheremo di capire con lei cosa è accaduto, notizia che non era stata resa pubblica direttamente dalla dirigente del Da Vinci, poi emersa, lei ha scelto di denunciare alle autorità competenti le minacce e gli insulti che sono arrivati e sono strettamente correlati alla vicenda appunto di un anno fa. La sentiremo, sentiremo qual è il quadro della situazione, soprattutto il suo sentimento, la sua preoccupazione rispetto al clima che si è generato nuovamente intorno alla sua figura. Ma vogliamo anche darvi aggiornamenti sul caso che ci portiamo dietro, uno strascico veramente triste, diciamo, dal 25 aprile, la polemica che si è innescata sul territorio di Sesto Fiorentino, alimentata dall'opposizione di centrodestra rispetto alla scelta dell'amministrazione Falchi di consegnare in occasione appunto della festa di liberazione il libro Sette scatole per la libertà alle quarte e quinte delle primarie. Sentiamo, abbiamo in collegamento quest'oggi l'assessora regionale alla memoria toscana Alessandra Nardini, ben trovata, buongiorno.
Salve, salve, buongiorno a voi, salve.
Allora Nardini, abbiamo raccontato di una critica da parte dell'opposizione che parlava di spese che potevano essere dirottate in altri ambiti, insomma una scelta non opportuna, ma quando si parla di resistenza, di memoria, di valorizzazione e attualizzazione di questi valori anche nei confronti di delle giovani generazioni, davvero si può parlare in questi termini?
No, assolutamente sì, io credo che abbia fatto molto bene l'assessora Sara Martini a ricordare che quando si parla di memoria, di promuovere la cultura della memoria, si parla soprattutto di un investimento e non certo di un costo, e fa altrettanto bene il sindaco Falchi a dire che regalerà una copia del libro anche ai consiglieri di Fratelli d'Italia e della Lega che hanno appunto messo su questa polemica, ma temo che non sia sufficiente purtroppo neanche questo regalo. Io penso che questo ennesimo episodio dimostri come purtroppo il nostro paese sia un paese che non ha ancora saputo fare i conti fino in fondo con la storia, è ogni giorno più evidente, e penso anche che questo sia un ulteriore episodio in cui la destra, in questo caso la destra di Sesto Fiorentino, non riesce proprio a non mostrare difficoltà a celebrare senza alcun distinguo il 25 aprile, una festa che dovrebbe essere di tutte e di tutti, la festa della liberazione dal nazifascismo. Io penso che anche in questo caso l'obiettivo della destra sia sempre il solito, cioè mandare alle frange più nostalgiche del proprio elettorato un messaggio di estinzione, ma ovviamente farlo in maniera velata, non troppo esplicitamente. Io credo che il compito della scuola, delle istituzioni, sia esattamente invece quello che l'amministrazione di Sesto Fiorentino ha promosso, cioè coltivare tra i giovani, tra le giovani generazioni, proprio a partire dalla scuola, la memoria della resistenza e della lotta di liberazione. E anzi, aggiungo, in questa fase storica è ancora più importante, perché da un lato assistiamo al riemergere di pericolosi rigurgiti nazifascisti, dall'altro, siccome i testimoni di quegli anni, questa è la vita per questioni anagrafiche, via via ci stanno lasciando, è ancora più importante, come una sorta di staffetta generazionale, raccogliere il loro testimone e tenere viva la memoria. Voglio anche aggiungere che ci vuole davvero tanto coraggio da parte dei consiglieri di destra a criticare un'amministrazione che in questi anni ha investito moltissimo sulle scuole, su tutti i fronti, dall'edilizia scolastica alla progettualità, sulle scuole di ogni ordine e grado e sui servizi educativi. Tra l'altro, come dicevo, ci vuole davvero tanto coraggio da parte di una destra il cui ministro invece sta tagliando sulle scuole. Pensa alla scelta che abbiamo trattato sul dimensionamento, la riduzione delle autonomie scolastiche, ma penso alla messa in discussione dell'autonomia, come è accaduto sul caso Pioltello, fino alle vergognose proposte di alcuni giorni fa sulle classi differenziali per quelli che il ministro chiama stranieri. Insomma, con un ministro disastroso come il ministro Valditara ci vuole davvero coraggio da parte della destra a criticare un'amministrazione che invece sulla scuola ha fatto tanto, ha fatto tantissimo in questi anni, e soprattutto io credo che sia davvero vergognoso come ancora una volta si dimostri che la destra italiana e toscana fa davvero fatica a chiudere definitivamente i conti con la pagina più buia, più vergognosa della nostra storia recente.
Purtroppo ci troviamo periodicamente, assessora, a dover sottolineare questi aspetti e questi contenuti. In conclusione, immagino lei dichiari e mostri solidarietà alla dirigente scolastica Savino dopo le lettere anonime che le sono state inviate di minaccia.
Assolutamente sì, io come dissi un anno fa, ormai la dirigente ha scritto una lettera bellissima che, come amo ripetere, dovrebbe essere affissa non solo nella sua scuola, ma in ogni scuola, in ogni aula delle nostre scuole. Io ricordo molto bene, rispetto alla vicenda del pestaggio di fronte al liceo fiorentino, il silenzio vergognoso anche lì, in quel caso, del ministro Valditara. Io credo che la scuola debba essere il luogo di uguaglianza, il luogo di rispetto. Non sia davvero accettabile quello che accadde ormai alcuni diversi mesi fa, e soprattutto non sia accettabile che un ministro non solo non condanni quell'episodio di violenza, ma oltretutto pensi addirittura di poter invece redarguire una dirigente scolastica di un altro istituto che scrive delle parole bellissime ricordando qual è la funzione della scuola.
Grazie assessora Nardini, buona giornata e buon lavoro.
Grazie mille a voi, arrivederci.
Alle 8:17 minuti riprendiamo un titolo di taglio alto dalla Nazione. Schmidt sogna il gran finale, chiedo Piazza della Signoria, e Funaro mette a punto la lista per entrare in Buttiamola in Politica, l'appuntamento del lunedì mattina. Saluto Tommaso Ciuffoletti in collegamento, ben trovato Tommaso.
Ciao Chiara, buongiorno.
Allora, partiamo da questo a tu per tu con la città, leggiamo da Repubblica, invece Schmidt va al mercato, Funaro al suo chiosco, insomma battono il territorio, tornano sulle stilettate rispetto alla tranvia, sì, tranvia no, tranvia come, poi soprattutto sulla questione confronto. Entrambi si vogliono confrontare l'uno con l'altro, ma insomma sembrano ripeterlo ai microfoni più che nel concreto.
Sì, per tenere fede al fatto che questa è la campagna elettorale più brutta che si ricordi a Firenze, siamo passati da un arrivo alle candidature last minute, che ci siamo fatta per Funaro, ma hanno già cominciato a litigare con questi battibecchi in cui Funaro trattava lui come un turista di Firenze che non conosceva la città. Lui ha replicato chiamando la portaborse, provvedendo subito, salvo avere, per non avere dubbi, ad abbassare il livello veramente terra terra, e poi chiedere anche il confronto, chissà, per, non so se proseguire questo scambio che fino adesso non mi pare abbia prodotto grandi, come dire, confronti ideali. Quindi speriamo che si riprenda almeno sul finale, ma tiene fede all'idea che questa è la peggiore campagna elettorale che si ricordi.
Come leggi queste voci, questi rumors che negli ultimi giorni sono circolati di un post prima tornata, quindi pensando a un ballottaggio, la possibile vicinanza tra Schmidt e Renzi? In realtà Schmidt ha subito catalogato come fantapolitica la questione, però si è parlato di un possibile accordo con Renzi al secondo turno.
Non lo aveva escluso per prima la stessa Boschi qualche settimana fa in una dichiarazione pubblica, quindi può stare, è nell'ordine delle cose. Rimane poi da capire quanto è in grado realmente i partiti di oggi, che non sono veri partiti, non sono realmente strutturati, di orientare il voto ad un eventuale ballottaggio dei propri elettori. Secondo me poco, però se anche fosse, non è certo Schmidt a deciderlo, è una decisione che spetta Italia Viva, e quindi io rimango alle ultime dichiarazioni in merito, che erano quelle di Boschi, che non lo escludeva.
Veniamo alla sinistra, perché sono stati giorni, anzi venerdì è arrivato proprio l'annuncio che l'associazione 11 agosto di Tommaso Montanari non avrebbe costituito una lista, comunicato sulla pagina dell'associazione, poi i vari commenti degli esponenti. La nuova resa del prof agitprop, Montanari e le crepe con Conte, il titolo di oggi, diciamo, lo riprendiamo dalla Tirreno, ma insomma abbiamo raccontato in queste settimane il tentativo di trattativa con i grillini e la sinistra sinistra, ma niente, Montanari ha gettato la spugna un'altra volta. Leggiamo come fece nel 2017 col Popolo del Brancaccio, il movimento nato sull'onda della vittoria al referendum 2016, e piovono critiche dall'interno anche dell'associazione, insomma i simpatizzanti dicono dovevi consultarci. Questo estenuante tentativo che veniva dall'ultimo ultimatum di Montanari e che poi ha avuto questo epilogo, porta a un restringimento della sinistra?
No, secondo me no, era partito tardi, la verità è che è questo, era partito tardi, che se ne dica. Pretendeva che tutti condividessero uno schema ideologico di lettura della realtà per cui la destra sono fascisti, il PD è poco meglio, quindi tutti gli altri che sono le forze del bene si devono unire sotto le stesse insegne. Ora, questo schema di lettura della realtà è piuttosto semplicistico ed è del tutto legittimo che ci sia chi non lo condivide, a partire da Sinistra Progetto Comune, che è stata all'opposizione per 5 anni in Consiglio Comunale e non aveva molto chiaro come mai dovesse unirsi a Del Re, che invece per buona parte della durata di questa amministrazione è stata non solo in maggioranza ma proprio al governo, in quanto per buona parte della durata dell'amministrazione è stato assessore, e mettersi insieme all'ultimo non mi sembrava molto coerente, mi sembra del tutto legittimo. Allo stesso tempo il Movimento 5 Stelle non è quello evidentemente immaginato da Montanari, che anche lui condivide la lettura montanariana dei fascisti PD e le forze del bene da quell'altra parte, quando invece sta trattando fino all'ultimo a Roma per allearsi con il PD. Quindi, come dire, era una lettura già di per sé un po' forzata e pretendeva che altri che invece hanno fatto dei percorsi diversi dovessero incastrarsi in questa lettura. Non ha funzionato e sarà per la prossima volta.
Credi che tutto questo premierà Sinistra Progetto Comune? Domani avremo in tutti al voto Dimitri Palagi, il candidato sindaco.
Se fosse premiata una coerenza di discorso, secondo me loro hanno fino ad oggi, davvero lo dico pur non essendo io esattamente né un elettore né un simpatizzante né sono qui a fare propaganda per, però se la coerenza fosse un valore, di sicuro da quella parte ne è arrivata.
Ecco, senti, Cecilia Del Re oggi presenterà il suo piano casa, sottolineato in una collettiva anche con intelligenze dal punto di vista universitario, la racconteremo. Aveva annunciato la sua corsa da sola, ma aveva tenuto anche la porta aperta da parte sua, anche l'associazione di Montanari l'aveva sottolineato, questa grande disponibilità. Secondo te c'è un timore comunque in questa solitaria di essere penalizzata?
Sì, sicuramente. Cecilia Del Re in quel momento lì aveva del tutto anche un certo interesse tattico, no? Ad andare in alleanza con più partiti, liste o comunque soggetti con cui poter fare sponda, visto che, come lo ripeto ancora una volta, lì il limite politico, nel senso della politica fatta per appunto per tattica anche a volte, che pure è importante, è dove mostra i suoi limiti. Per esempio, io sono molto curioso di vedere questa proposta sul piano casa, perché poi appunto nel merito di proposte concrete trovo che lì ci sia quanto di meglio ha da offrire. Poi però purtroppo ci si misura col voto, andare da soli non è facile e vediamo.
Invece giovedì avremo Stefania Saccardi, candidata di Italia Viva, che ha ottenuto nelle ultime ore anche l'appoggio dei socialisti.
Che era un appoggio secondo me opportuno e dovuto, del resto socialisti e Italia Viva fanno una lista insieme anche ad altri soggetti in vista delle europee, ci sono delle affinità. Se Stefania Saccardi ha fatto una campagna elettorale fino ad ora col freno a mano tirato, le voci di corridoio dicevano che nel frattempo a Roma si lavorava per un accordo tra Italia Viva e PD, evidentemente non è andato, ecco, ora il freno a mano sarebbe bene di sganciarlo e di iniziare a correre, perché appunto ci sono delle ambizioni nella sua corsa solitaria che stanno in addirittura doppia cifra in termini di risultato elettorale. A dirlo è facile, a farlo è un altro discorso.
Lucidità telegrafica ti caratterizza oggi, Tommaso, mi dai modo di affrontare i vari aspetti di questi equilibri, disequilibri elettorali. Dimmi qualcosa anche su Vannacci, leggiamo dal Corriere, turba anche i leghisti, candidarlo un passo indietro, Schmidt glissa, mai conosciuto.
Allora lì è stato un tiro a Salvini, cioè si piglia di mira Vannacci, ma il bersaglio grosso sta dietro ed è molto più, come dire, sostanzioso in termini politici, è quello di Salvini, il quale non a caso è finito sotto un fuoco di fila del PD e di tutto il centro-sinistra, del centro fino alla sinistra-sinistra, che era del tutto atteso e non ha sorpreso nessuno. Ma quello che invece è stato sorprendente è il fuoco di fila e come è arrivato ad alzo zero contro di lui da parte del centro fino alla destra. Ecco, lì c'è stato uno sparo che prendeva di mira Vannacci, ma di fatto puntava a Salvini, il quale vede la propria leadership sempre più in discussione, e credo che se i risultati dell'Europa sono in linea con le pessime previsioni che si fanno adesso per la Lega, la sua leadership da lì alla fine dell'estate vedrà erodersi talmente tanto consenso che non so se mangerà il panettone come segretario federale della Lega.
Andiamo verso il 9 maggio, che è la data, l'ora X in cui andranno raccolte le firme, consegnate le liste, i candidati, gli apparentamenti agli uffici elettorali. Parleremo anche dei candidati a sindaco minori, o perlomeno quelli che non hanno alle spalle grandi coalizioni più o meno ancora aperte. Diciamo, cosa ti aspetti in questo breve lasso di tempo, da qui al 9, in cui in qualche modo verrà cristallizzata la situazione che poi porterà all'appuntamento di giugno?
Ormai non più grandi sorprese, mi aspetto che facciano tutte le cose correttamente, perché in passato pure sono capitati momenti in cui le liste non sono state presentate correttamente. Mi ricordo un caso a Roma piuttosto eclatante in cui mancarono le firme corrette per presentare liste di partiti importanti, quindi insomma, perché poi io, avendolo fatto questo lavoro di raccolta delle firme, presentazione con tutte le carte bollate del caso, posso garantire che si dà per scontato sempre che sia facile farlo, ma quando c'erano i partiti che erano delle macchine organizzative imponenti era facile. Farlo oggi, che i partiti sono un'ombra di quelle macchine organizzative che erano state durante la Prima Repubblica, non è sempre così scontato. Quindi soprattutto nei centri più grandi come Firenze, insomma soprattutto quelli sopra i 15.000, 50.000 abitanti, non dare per scontato che tutti quelli che si presentano con la voglia di fare una lista siano poi in grado di avere tutti i requisiti legali, perché poi ci sono delle formalità importanti per farli. E quindi ecco, mio in bocca al lupo per chi si carica di questa responsabilità, che poi è una responsabilità di cui si deve rispondere anche personalmente. Io, avendolo fatto, devo dirti la verità, una volta che mi hanno detto
non l'auguri a nessuno,
sollievo, esatto, non lo auguro veramente a nessuno. Brava.
E quindi diciamo, dalle parole ai fatti, diciamo dalle parole alle firme, potrebbero esserci delle sorprese, le racconteremo e commenteremo in Buttiamola in Politica lunedì prossimo. Grazie a Tommaso Ciuffoletti.
Grazie Chiara, un abbraccio, ciao.
8:29 minuti, vi ricordo che tutti gli appuntamenti con Buttiamola in Politica, se volete fare anche una ripetizione di quello che è stato l'andamento magmatico dei commenti che abbiamo fatto sulle nostre frequenze nella nostra rubrica del lunedì, potete riascoltare la rubrica sul nostro sito controradio.it nel podcast, nella pagina adesso dedicata. Sono le 8:29 minuti, ci stiamo avvicinando al GR di Popolare Network, e poi torneremo in studio come ogni lunedì con l'assessore alla mobilità del comune di Firenze di Palazzo Vecchio, Stefano Giorgetti, nella sua veste di amministratore. Dunque parleremo di informazioni di servizio che riguardano i cantieri, la viabilità, i lavori, tutto quello che concerne la tranvia, gli aggiornamenti, ma soprattutto protagoniste, le vostre segnalazioni. Dunque scaldate i motori, e anche il numero WhatsApp, il nostro 342 81 04 111, anche perché siamo agli sgoccioli di questa legislatura. Dunque se domande ci sono rispetto alla gestione della mobilità a Firenze, è questo il momento, non per parafrasare Schmidt e il suo slogan come ha raccontato dai nostri microfoni. E poi vi diciamo anche che per Tutti al Voto, un po' ve lo abbiamo già anticipato, ci sono degli spot, proseguono gli spazi della settimana in Newsline. Domani avremo il candidato di Sinistra Progetto Comune, Dimitri Palagi, di Sinistra Progetto Comune della coalizione a sinistra che lo sostiene, mentre giovedì sarà in studio su Controradio Web TV Stefania Saccardi, candidata a sindaco di Firenze per Italia Viva. Rimanete su Controradio, ci risentiamo dopo il GR Network.
Radio. Popolare Network. Popolare Network.
Otto e 31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Almeno 27 persone sono state uccise questa notte nella striscia di Gaza dai raid israeliani che hanno colpito Rafah e Gaza City. La situazione umanitaria in tutta l'enclave resta gravissima. L'ONG World Central Kitchen ha annunciato la ripresa delle sue operazioni sospese dopo l'uccisione di 7 dei suoi operatori da un raid israeliano. L'ONG ha detto che la situazione disperata della popolazione li ha spinti a prendere la decisione di ricominciare. Oggi riprendono al Cairo anche i colloqui per cercare di raggiungere un accordo per una tregua. Hamas dovrebbe consegnare la sua risposta alla proposta israeliana. Le dichiarazioni sembrano molto possibiliste, ma abbiamo già visto nelle precedenti occasioni come basti poco poi per bloccare tutto. Le autorità egiziane però hanno invitato anche Israele ad andare al Cairo oggi nel tentativo di velocizzare il processo. A Riyadh è invece arrivato il segretario di Stato americano Antony Blinken nella prima tappa del suo nuovo tour in Medio Oriente. Domani sarà in Israele. Al centro del suo viaggio gli sforzi per portare le due parti ad un accordo e per evitare l'operazione militare a Rafah. La Russia ha attaccato nella notte 10 villaggi nella regione di Sumy, nell'Ucraina nordorientale. Per il momento non ci sono notizie né di morti e feriti né di danni significativi. Negli ultimi giorni l'esercito russo ha guadagnato terreno in almeno 3 località lungo il fronte orientale, compresa un'avanzata nella regione di Kharkiv, dove il conflitto era in stallo da mesi. Mosca sta puntando su Chasiv Yar, nella regione di Bakhmut, strategica per la sua posizione. Il comandante dell'esercito ucraino ha ammesso i successi e le conquiste del Cremlino e ha detto che la situazione sul fronte è peggiorata. Giorgia Meloni sarà capolista di Fratelli d'Italia in tutte le circoscrizioni alle prossime elezioni europee. A dare l'atteso annuncio è stata la stessa presidente del Consiglio nel corso della kermesse di Fratelli d'Italia che si è tenuta ieri a Pescara. Meloni ha invitato i suoi sostenitori a scrivere sulla scheda elettorale semplicemente il suo nome, Giorgia, dicendo che si sente ancora una militante vicina al popolo. Da Fratelli d'Italia hanno poi spiegato che la premier sarà indicata formalmente come Giorgia Meloni, detta Giorgia, e quindi i suoi elettori potranno scriverne solo il nome. L'obiettivo dichiarato è costringere la sinistra all'opposizione anche a Bruxelles, ha detto Meloni, ricordando di essere la presidente dei conservatori sovranisti europei. Nel suo monologo la premier ha ripreso tutti i cavalli di battaglia del suo partito, dalla retorica contro l'immigrazione illegale agli attacchi alle battaglie per il clima, che definisce estremismo ambientalista fino al recupero delle radici cristiane. Di fianco a Giorgia Meloni ieri c'era anche il vice premier forzista Antonio Tajani, assente invece il leader leghista Salvini, che ha mandato un videomessaggio. Salvini era impegnato anche a rivendicare la sua scelta di candidare il generale Roberto Vannacci nelle liste per le europee della Lega, e ha annunciato ieri che nella giornata di domani sarà con lui a Roma per presentare il suo nuovo libro Controvento. La candidatura di Vannacci continua a suscitare polemiche all'interno della Lega. Il premier spagnolo Pedro Sanchez dovrebbe annunciare oggi la sua decisione sulle sue possibili dimissioni. Il leader socialista aveva chiesto 5 giorni per riflettere dopo che la moglie, Begoña Gómez, è stata messa sotto inchiesta per un'accusa di corruzione. Secondo fonti governative, Sanchez scioglierà le riserve con un intervento in mattinata senza possibilità di domande. Ieri sera, per il secondo giorno consecutivo, migliaia di persone sono scese in piazza a Madrid per chiedergli di non dimettersi. Con la lettera pubblicata su Twitter mercoledì, con la quale annunciava la pausa di riflessione, Sanchez denunciava un'operazione di macchina del fango avviata contro di lui per farlo crollare politicamente e personalmente. (Sussurra) 8:35, per il momento ci fermiamo qui, ci risentiamo alle 9:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Vediamo la sezione del traffico e della mobilità in questo lunedì 29 aprile. Cominciamo dall'autostrada in A1, 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento per veicolo fermo in avaria al chilometro 296 tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Roma. Qualche problema in A11 per veicolo fermo in avaria, 5 chilometri di coda tra Chiesino Azzanese e Pistoia in direzione del capoluogo. Sempre verso Firenze, coda per traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Ci spostiamo in Fipilì per incidente, 4 chilometri di coda con traffico bloccato tra Vicarello e Bivio SGC Fipilì, diramazione Pisa verso Firenze, in carreggiata opposta. Sullo stesso tratto rallentamenti per curiosi. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze proseguono le asfaltature in vista del Tour de France che partirà il 29 giugno. Questa settimana sono previsti interventi in via Coluccio Salutati. Tutti i dettagli, provvedimenti di mobilità sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
ArtView 2024. Da sabato 11 a domenica 19 maggio alla Città del Teatro di Cascina, il primo festival dedicato alle donne nell'arte con incontri, mostre, spettacoli e concerti. Gaia Nanni, Amanda Sandrelli, Virgilio Sieni, Teresa Salgheiro, Federico Giannini, Cristina Acidini, Manfredi Gelmetti sono solo alcuni degli ospiti in cartellone. Scopri il programma completo su artviewfestival.it e lacittadelteatro.it. Incontri ad ingresso libero con prenotazione, spettacoli in prevendita su Ticket One.
Corri per Michela, 7ª edizione. Domenica 12 maggio, corri con noi contro la violenza alle donne. Partenza alle 9:30 dal giardino Michela Noli in via Torcicoda a Firenze. Info su corripermichela.it. Il ricavato delle iscrizioni sarà interamente devoluto al centro antiviolenza Artemisia, con il contributo di Toscana Aeroporti.
Contro Radio. Buongiorno Chiara, sono Antonio. Qui c'è una fila da Vicarello direzione Ponte d'Era. È tutto fermo sulla FIPD. Non ho idea di come mai. Comunque siamo tutti fermi.
Ecco, sudo freddo a sentire questo messaggio. Ringraziamo però il nostro ascoltatore, sono informazioni importanti per essere condivise, soprattutto in questa fascia oraria, poi possono dare degli aggiornamenti utili anche per soluzioni alternative. Insomma, la vedo difficile, ma sono sicuramente informazioni importanti. Scriveteci al 342-8104-111, sono le 8:41, saluto l'assessore alla mobilità di Firenze, Stefano Giorgetti, ben trovato, buongiorno assessore.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Andiamo per ordine, solitamente la tranvia è sempre quella che apre le nostre trasmissioni, un contesto di aggiornamento per quanto riguarda i lavori, notizie importanti, scadenze, aspettative.
Sì, allora, per quanto riguarda la variante al centro storico, i lavori proseguono per andare verso il completamento. Sabato è stata la modifica, è stata completata la lavorazione legata alla modifica impattante di Piazza della Libertà, è stata lavorata tutto venerdì notte, tutta la giornata di sabato. Ora ci sono delle fasi ancora di completamento da fare spostando il cantiere, però siamo già, diciamo, nell'assetto definitivo e quindi tutto a breve dovrebbe senz'altro migliorare. Proseguono lavori di realizzazione della sede tranviaria e anche i lavori delle pavimentazioni in Piazza San Marco, con l'obiettivo appunto che entro fine mese, sto parlando del mese di maggio, il tram arriverà anche alla fermata di Piazza San Marco. Quindi, diciamo, i lavori procedono e in più, per quanto riguarda invece la linea per Bagnaripoli, anche in quel caso i lavori stanno andando avanti e in questi giorni abbiamo anche le asfaltature propedeutiche, quelle che verranno fatte fino a lunedì prossimo, in tutta questa settimana, che sono asfaltature legate alla realizzazione della linea che va verso Bagnaripoli.
Abbiamo detto, no, che in Piazza della Libertà si è passati dalla lavorazione sui binari a quella sulla strada, e dunque naturalmente ci sono state delle ripercussioni anche per quanto riguarda il traffico. Come sta andando adesso?
Sì, adesso sta andando molto meglio. Sono i lavori di cui parlavo precedentemente, sono quelli che dovevano finire sabato 27, sono terminati sabato 27, perché chiaramente dobbiamo realizzare a definitivo la sede stradale che è stata tutta sbassata perché c'erano proprio dei problemi di quota, quindi è stata sbassata, è stato rifatto il cassonetto stradale, è stata rifatto l'asfaltatura. Ecco, ora è una fase vicina, insomma, al completamento, però quella che era la scadenza del 27 è stata rispettata. Ora nei prossimi giorni avremo l'ultima variazione di cantiere e poi completamente la sede definitiva. Per quanto riguarda anche la viabilità, i lavori saranno terminati e in quella parte lì di Piazza della Libertà proseguono i lavori invece che si vanno a attestare verso la prosecuzione della linea verso Cavour e il ritorno da Matteotti. Quindi sono dei lavori ancora in corso, soprattutto in Via Lapira, ma anche in Via Lapira sono già a buon punto. Io venerdì ho fatto tutto il sopralluogo, si sta procedendo proprio con i getti per la sede tranviaria. In Via La Marmora invece ancora ci sono le fasi di completamento dei sottoservizi e una parte della sede deve essere ancora scavata, ma insomma sono lavori estremamente veloci da fare, ecco, anche su quel tratto lì. Però, diciamo, proseguono, le imprese sono impegnate, insomma, nella lavorazione.
Assessore, che estate sarà quella per i lavori della tranvia? Cioè, cosa vedranno o vivranno i cittadini?
Beh, allora, per quanto riguarda la variante al centro storico, saranno dei lavori completati e quindi vedranno la tranvia che farà il percorso per i regolari collaudi e poi la messa in esercizio. Per quanto riguarda invece la linea per Bagnaripoli, vedranno appunto iniziare, sono già iniziati, ma vedranno più concretamente tutti i lavori del ponte, del parcheggio scambiatore, ci sarà il completamento di tutte le asfaltature, ma poi inizieranno anche
inizieranno anche i tratti proprio di sede tranviaria a partire dalla zona di Viale Europa, ma dei cantieri partiranno anche intorno a Piazza Beccaria.
Siccome ci avviamo verso appunto la conclusione della legislatura, ci sono state delle tematiche che sono state oggetto di molti messaggi dei nostri ascoltatori, ma anche di tavoli aperti. Le chiediamo un aggiornamento su quello che riguarda i bussini elettrici e dunque il rapporto con Autolinee Toscane per il centro, il centro storico, e la questione scarico, carico, scarico merci. C'era una rivisitazione, un impegno anche da parte vostra per quanto riguarda fasce o modalità. Ci dà un po' il polso della situazione su tutti e due i fronti?
Sì, volentieri. Allora, per quanto riguarda il centro storico e tutti i collegamenti del progetto che noi avevamo realizzato, che comprendeva anche un'ulteriore linea, una quinta linea del centro storico per quanto riguarda i bussini, fra l'altro stanno per arrivare, a breve arriveranno anche i nuovi bussini elettrici e quindi anche questi saranno messi nel circuito. Stiamo parlando di Autolinee Toscane perché anche loro stanno alla conclusione, sono alla conclusione di una serie di corsi, dovrebbero avere gli autisti che gli consentono di fare questo servizio. Il servizio è già progettato, è stato consegnato da tempo a loro per poterlo eseguire, ci sono le risorse a disposizione per poterlo fare. Lo ripeto, sono le attuali linee più una linea, è la quinta, che collega Porta Romana fino alla fortezza, fino a Piazza Bambini e Bambine di Besla, con la prosecuzione del servizio che non si ferma più alle 20:30 o alle 21 come succede oggi, ma fino agli orari della tranvia, e con la volontà di arrivare anche a avere la stessa cadenza della tranvia e quindi fra una corsa e un'altra avere gli stessi tempi che sono quelli della tranvia. Questo è il progetto. Siamo in attesa che Autolinee ci dica che è in grado di poterlo realizzare in base proprio all'assunzione dei nuovi autisti, e so che ce ne sono diversi all'Accademia che stanno per completare i corsi, quindi questo potrebbe essere fatto, speriamo, quanto prima. Per quanto riguarda l'altro aspetto, abbiamo iniziato noi a fare dei punti carico e scarico, continueremo perché un progetto importante che abbiamo fatto rispetto a tutte le distanze da percorrere dai punti di carico e scarico. L'unico problema che è sorto rispetto a quella dell'impostazione iniziale, dove si prevedeva di mettere anche dei sensori d'ausilio in modo che potesse avvisare la Polizia Municipale sulla presenza o meno dei mezzi e quindi superare i tempi di sosta al carico e scarico, è dato dal fatto che questi sensori mancano di omologazione, quindi dobbiamo chiarire qual è il sensore eventualmente da utilizzare, se sul mercato ci sono dei sensori omologati, per far sì che possa essere da ausilio anche la Polizia Municipale, perché se poi il vigile deve stare lì in presenza un quarto d'ora a vedere o la mezz'ora a vedere se qualcuno sposta la macchina oppure no, è inutile aver messo il sensore. Ecco, quindi dobbiamo mettere una tecnologia che ci aiuta e che deve essere una tecnologia omologata. Però per quanto riguarda la realizzazione di questi stalli, senz'altro sì che proseguiamo sulla linea, sul progetto che a suo tempo è stato fatto, condiviso anche con chi svolge questi livelli di attività legate alla logistica, con le categorie economiche, quindi sono fatti tanti incontri per stabilire anche questa nuova mappa dei posti per il carico e scarico.
Arriva un messaggio al 342 81 04 111 sulla tranvia. Questi giorni è impossibile entrare nel tram nei giorni festivi, passa ogni 10 minuti, già pieno al capolinea di Villa Costanza di turisti, ci scrive Anna. Siccome un po' questi due ponti ci danno il polso, un'anticipazione di quello che sarà l'afflusso poi nel pieno della stagione estiva, come gestire la fruizione della tranvia a fronte del carico impattante che ha la risposta anche turistica, in particolar modo dal capolinea di Villa Costanza? Insomma, vediamo che è utilizzato, è quasi sempre pieno, in particolar modo nei giorni festivi. Questo è un bene, ma crea poi anche una conseguenza in termini di servizio pubblico.
Beh, questa è una gestione che è in capo a chi segue tutti gli aspetti dell'esercizio. È chiaro che l'esercizio prevede i tram che passano in certi orari ogni 4 minuti, 4 minuti e 10, degli orari in cui i tram percorrono linea ogni 10 minuti, dipende appunto dall'orario della giornata e dei giorni che sono interessati. Se è rilevato questo problema che dice l'ascoltatore, occorre che chi fa l'esercizio intervenga e invece ogni 10 minuti in quegli orari il tram abbia una cadenza diversa, che può arrivare fino a 4 minuti, e quindi vorrebbe dire avere molta più disponibilità per quanto riguarda il trasporto. Ora, se eventualmente fosse possibile recuperare dall'ascoltatore o ascoltatrice gli orari, questo ci potrebbe essere, per me potrebbe essere d'aiuto, ma io parlo con GEST per capire questa problematica e incrementare i passaggi.
Grazie assessore. Sì, Anna ci scrive, quindi la invitiamo a darci anche ulteriori particolari utili. Comunque prendiamo in carico anche noi rispetto all'interlocuzione in termini informativi che abbiamo con Autolinee, con responsabile comunicazione Tommaso Rosa. Tema parlava di omologazione dei sensori per quanto riguarda il carico e lo scarico merci, ma di omologazione si è parlato tanto in questi giorni rispetto agli autovelox. Cosa dire ai cittadini sul fronte delle multe rispetto a quali impianti sono oggetto di attenzione sul nostro territorio?
No, allora, per quanto riguarda questo aspetto degli autovelox, io ho fatto una riunione tecnica anche con la Polizia Municipale per cercare di capire chiaramente questo problema, quindi io riporto quello che è emerso nella riunione. Praticamente in Italia non c'è nessun autovelox omologato, perché a suo tempo, quando si parla nel codice della strada di omologazione, dovevano essere emessi dei decreti per spiegare come dovevano essere omologati. Siccome questi decreti dal 92, se non ricordo male, non sono stati mai emessi, a questo punto nessun sistema omologato, ma nemmeno i tutor che sono sull'autostrada sono omologati, così mi dicevano. Ma poi sono state successivamente fatte delle circolari a cui equiparavano l'autorizzazione che il Ministero ha rilasciato sugli impianti alla omologazione. Su questo poi vedremo quali saranno gli sviluppi, ma non è un problema legato a Firenze, è un problema legato a tutta Italia rispetto alla normativa stessa, perché se io devo emettere dei decreti per spiegare come si deve avvenire l'omologazione, dei crediti non ci sono, nessuno può aver fatto l'omologazione. Per quello che ci riguarda, per quanto riguarda le postazioni di autovelox, noi sono le postazioni che abbiamo ereditato, perché in 10 anni non sono state modificate nessuna postazione, avevamo chiesto di inserirle 2 nuove e ancora oggi siamo in attesa di tutte le approvazioni e poi i sistemi sono i sistemi, la Polizia Municipale poi decide dal punto di vista tecnologico di inserire, però noi non abbiamo nessuna novità e l'aspetto dell'omologazione, così mi dicono in questa riunione, sono stati tutti estremamente convinti e chiari che l'omologazione praticamente riguarda tutti i sistemi di misurazione di velocità che abbiamo nel nostro paese, non solo a Firenze.
Quindi però assessore, se il principio è la multa è valida se il macchinario è omologato, e stiamo parlando di un caso Italia, lo scenario è abbastanza ampio, ecco, come possibilità di
Sarà il Ministero, penso che a breve il Ministero entrerà nel merito e spiegherà come poter fare a risolvere questo problema, perché se poi il Ministero ha fatto anche una circolare, ha mandato a tutti i comuni dicendo che l'autorizzazione era equiparata all'omologazione, già questa è una presa di posizione estremamente importante da questo punto di vista. Quindi questa circolare riguarda proprio nello specifico il sistema e quindi proprio l'oggetto è equivalenza sostanziale tra le procedure di omologazione e quelle di approvazione dei dispositivi del sistema di regolazione e controllo della circolazione stradale, conseguente equivalenza della validità dei sistemi approvati e omologati per il loro utilizzo ai fini sanzionatori. Quindi questa è stata mandata a tutti i comuni, l'ha fatto il Ministero, e quindi il Ministero in questa data ha fatto questo tipo di considerazione. Poi entrerà poi nel merito anche degli aspetti dell'omologazione, ma è un problema che deve risolvere il Ministero.
Tanto per cambiare, diciamo, assessore. Allora, buongiorno, chiedo gentilmente all'assessore della disastrosa situazione dei fondi stradali della zona di Quaracchi, Pietra, via di Brozzi, via dell'Osteria e marciapiedi della stessa, via di Cocco, ci fa un po' di nomi, sui fondi stradali. Poi le chiedo anche quanto inciderà il Tour de France, la tappa Firenze-Rimini, cioè se ci sono degli interventi importanti di cui beneficerà la città proprio grazie a questa manifestazione.
Sì, senz'altro, ma io mi sono segnato questi riferimenti. Ora, per quanto riguarda una serie di interventi su certe viabilità, sono già previste. L'intervento su via dell'Osteria, ora vado a memoria, ma sono abbastanza certo che è previsto, perché lì c'è da fare un collegamento nuovo anche viario. Credo sia già in gara, stia scrivendo la gara per poi poter fare anche l'intervento proprio di ripristino e di asfaltatura, ecco, perché via dell'Osteria me lo ricordo, via di Cocco può darsi anche questa sia una viabilità che è stata inserita dal quartiere, cioè quelle insomma da poter rifare. Ecco, gli elenchi rispetto alle disponibilità e agli accordi quadro e agli importi di investimento per il rifacimento della viabilità, che torno a ripetere sono sostanziali anche relativamente ai vari quartieri, è un elenco che viene di volta in volta fatto dai presidenti in modo proprio a quelle che sono le necessità. È chiaro che anche se noi in questi anni abbiamo riasfaltato tantissimo, anche 50-60 km l'anno, a differenza di prima che ne aveva asfaltati 15, forse 20 a volte, però avendo 1100 km di strade, anche se uno asfalta tantissimo, però ci sono sempre quelle che rimangono più indietro rispetto a quelle principali. Ecco che quindi l'impegno va mantenuto nel riasfaltare tanta viabilità, e non solo riasfaltare la viabilità, ma per esempio anche il rifacimento dei marciapiedi. Per quanto riguarda il Tour de France, certamente è un'occasione per rifare una serie di riasfaltature, e queste insomma vengono fatte proprio in questi giorni, sono importanti. Penso, mi sembra di ricordare appunto via Crucio Salutati, che parte ora e che verrà riasfaltata proprio in questi giorni, per poter per poi c'è il passaggio appunto del Tour, e quindi verrà fatto. Abbiamo fatto via Romana la scorsa settimana, quindi ci sono tutta una serie di viabilità che vengono fatte per il passaggio del Tour.
Assessore, in conclusione, uno sguardo ai cantieri in programma questa settimana.
Ecco, appunto quello che dicevo, noi abbiamo l'asfaltatura di Coluccio Salutati, che è importante e che sarà fatto appunto proprio nei prossimi giorni. Poi abbiamo via di San Bartolo a Cintoia, anche qui abbiamo il rifacimento, anche questa è una viabilità in attesa, ne è già stata fatta una parte, ora ne è fatta un'altra. Poi abbiamo in via della Petraia un allacciamento alla rete fognaria, e quindi bisogna porre particolarmente attenzione a quelle che potranno essere le chiusure. Anche in via delle Sentinelle abbiamo dei lavori di qualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica da oggi fino al 28 maggio, e quindi porre attenzione a quelle che possono essere le modifiche alla viabilità. In via Signorelli continuano i lavori per la linea interrata dell'alta tensione, e quindi anche in questo caso abbiamo da porre attenzione agli aspetti della viabilità. In via delle Torri abbiamo i lavori invece della fibra ottica, e anche qui bisogna tenere conto di queste lavorazioni rispetto a quelle che possono essere anche le chiusure. Per quanto riguarda sempre le asfaltature, abbiamo sempre per la linea che va a Bagnaripoli l'asfaltatura di via Danimarca, poi a seguire piazza di Badia di Ripoli e via di Ripoli. Quindi anche queste sono delle asfaltature che abbiamo all'interno di questa settimana, che sono sempre in orari notturni, però ci saranno dei restringimenti, dei divieti di sosta. Queste invece sono asfaltature propedeutiche alla linea che va a Bagnaripoli.
Assessore, grazie, buona giornata e buon lavoro, a lunedì prossimo.
Grazie a voi, buongiorno.
Volare Festival, terza edizione. 11-12 maggio, Ippodromo del Visarno Firenze. Mongolfiere, aquiloni giganti, droni, falconeria, modellismo, incontri, musica, laboratori e spettacoli per bambini. Con il sostegno di Toscana Aeroporti. Maggiori informazioni su ultravoxfirenze.it. Partner Volotea.
Volotea.
Cambia uomo, cambia. Una serie di film per riflettere sulla cultura patriarcale all'interno della quale ancora viviamo noi uomini. Un'occasione per parlare di violenza maschile contro le donne. Alla Cinema La Compagnia di Firenze, a cura del comitato civico Impariamo a dire noi del Circolo Arci, 25 aprile.
Martedì 30 aprile alle 20:30, Women Talking, il diritto di scegliere, un film di Sara Polli. A seguire incontro con Alessandro Santoro e Bernardo Gianni. Info cinemalacompagnia.it, sponsor Unicop Firenze.
Contro Radio.
Hit List.
Le novità fresche fresche della settimana è tutto quello che c'è di buono da ascoltare, selezionato dalla redazione musicale di Controradio con Giustino Terenzi.
Hit List.
In onda il sabato alle 20 e replica la domenica alle 10:30 e in podcast.
Hit List, solo su Controradio.
Tutti al voto su Controradio e Controradio Web TV. L'approfondimento politico delle 8:40 in Newsline, condotto da Chiara Brilli e Raffaele Palumbo, avrà come ospiti martedì 30 aprile Dimitri Palagi, candidato a sindaco di Firenze per SPC Possibile Potere al Popolo e Rifondazione Comunista. Giovedì 2 maggio Stefania Saccardi, candidata a sindaco di Firenze per Italia Viva. Tutti al voto, le elezioni di giugno, i candidati, i partiti, i programmi e le opinioni sui canali radio, Facebook, YouTube di Controradio e in streaming su controradio.it.
Che meraviglia!
Cinque minuti, sì, siamo nella rubrica In fondo a sinistra. Mi ha raggiunto in acquario Raffaele Palumbo, ben trovato.
Buongiorno, ben trovati.
E saluto il nostro ospite in collegamento, Jacopo Gramigni, Comunicazione Firenze Rugby e giocatore nei Ribolliti. Ben trovato, buongiorno Gramigni.
Salve, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno.
Allora, andiamo per gradi, perché qui parliamo di rugby e noi non ne sappiamo nulla e mettiamo, non so,
passato.
Sì,
davvero. Ma molto, scherzo naturalmente.
No, perché poi ci sono questi scheletri sportivi nell'armadio. Allora, non ne sappiamo nulla, ma è una manifestazione doppiamente importante, perché non ha solo un risvolto sportivo, ma anche sociale. Parliamo del secondo Memorial Scarpa.
Eh sì, il 4 maggio, la nuova edizione dell'evento Rugby Old benefico del Firenze Rugby 1931, con il torneo in programma, una tappa del campionato All Star di rugby integrato, Pompieropoli, la sfida del calcio storico, Ci racconta di che si tratta per iniziare?
Sì, allora, diciamo che tutto è nato purtroppo per la scomparsa di un nostro ex compagno di squadra, insomma, Leonardo Scarpellini. Per chi non lo conoscesse, era uno spugnaiolo del calcio storico, diciamo, nella sua attività più evidente, perché nel sabbione di Santa Croce era un omone gigante che si trovava spesso in mezzo alla partita a aiutare questi ragazzi e tutto. Era un colosso, e quindi era un giocatore del Cus Firenze, dell'ex del Cus Firenze Rugby, in cui ho giocato anch'io, e lui praticamente è stato nazionale di rugby. Il fratello, lui è venuto a mancare un paio d'anni fa per una malattia grave, e allora il fratello Lorenzo, diciamo, ha ispirato, diciamo, un po' tutti noi dei Ribolliti, che siamo la squadra dei Old di Firenze, a creare questa manifestazione, che va a inserirsi in quelli che sono i tornei, che ora parte un po' la stagione dei tornei di rugby qui a Firenze, organizzati da noi, che sono quelli giovanili, che c'erano già da tanti anni, quelle città di Firenze, ci sarà il 26 maggio, poi c'è i Borelli l'8-9 giugno, e ci abbiamo messo anche questo Scarpa il 4 maggio, sabato.
Ecco, il 4 maggio al Padovani, a Campo di Marte, dunque, sì. Questa seconda edizione, sì, del premio, la prima edizione, l'utile, diciamo, i fondi raccolti andarono a sostegno dell'associazione Un Petalo per Margherita. Quindi reiterate, sì, questo impegno, avete cambiato anche, sì, sì, soggetto a cui destinare i finanziamenti?
No, noi, diciamo, abbiamo preso un po' questa vocazione, con loro ci troviamo bene, perché insomma è un'associazione che conosciamo da vicino, e quindi sappiamo che lavorano bene, e loro praticamente è un'associazione che supporta la ricerca contro la tassia di Fredic. C'è una ragazzina di Firenze qui che è stata colpita da questa cosa, che è una malattia, diciamo, rara, genetica, no? E loro praticamente supportano la ricerca, e poi anche aiutano i genitori, perché questi ragazzi poi devono essere, diciamo, in qualche maniera devono essere aiutati, capito? E quindi anche quest'anno daremo, l'anno scorso siamo riusciti a dargli 5.000 euro, perché abbiamo trovato a supportare questa manifestazione, ci sono anche degli sponsor, e quindi...
Perché l'ingresso è gratuito, lo ricordiamo, l'ingresso alla manifestazione è gratuito, però attraverso gli sponsor create questa coralità, no? Di impegno. No. Sì, allora, noi ci occupiamo spesso di malattie rare, nonostante, insomma, la tematica non sia sulle prime pagine nel mainstream, ma sappiamo quanto è importante sostenere la ricerca per i pazienti, i piccoli pazienti, e per le loro famiglie. Poi c'è invece un altro ambito parallelo, Gramigni, nell'ambito, certo, della manifestazione. Citava Palumbo questo campionato All Stars di rugby integrato. Stiamo parlando di disabilità e sport.
Sì, quello è bellissimo, perché l'anno scorso abbiamo fatto solo abbiamo affiancato, no, nell'ambito benefico, insomma, comunque sportivo, no, della questione, abbiamo affiancato una partita, perché qui diciamo nella zona di Firenze ci sono due squadre che diciamo di questo rugby integrato, no? Rugby integrato è il rugby che viene giocato da persone, diciamo, come si dice, con diverse abilità, no? E quindi ci sono, diciamo, i Brancaleoni, va bene, e ci sono gli Invictus di Prato. Brancaleoni sono delle 10, la polisportiva alle 10 dell'associazione Uno per Tutti, e poi gli Invictus. È stata un'esperienza bellissima, come si trova spesso come old nel campionato che giochiamo. Il campionato si chiama CTO, tanto per dirti, già quella è già una battuta. E comunque, che sarebbe campionato Toscano Old, ma poi alla fine
no, perché devo interrompere un attimo Gramigni. Raffaele, devi sapere quando Jacopo ci ha chiamato in redazione, sì, spiegando, allora, quando ho sentito parlare di rugby, no, noi di solito non ci occupiamo di sport, quindi lì per lì facevo, sì, un po' di resistenza, ma quando ci ha raccontato la storia dei Ribolliti, la figura di Leonardo Scarpellini, sì, e tutto quello che poi c'è intorno a questa, certo, manifestazione, non poteva non essere protagonista di In Fondo a Sinistra.
Infatti, è così. Prego, poi
dire la verità. Ora, già per venire a vedere noi stazionati, cioè il rugby è già un'esperienza, però io invito la mattina, ci sarà questa tappa del campionato All Star, dove ci sono praticamente 6 squadre, no? Ci saranno Bellaria, Pontassieve, Brancaleoni delle 10, i Bufali Rossi di Colorno, cioè vengono tutta Italia, e poi ci sono gli Implacabili di Roma, gli Invictus di Prato.
Magari è anche un modo per avvicinare i giovani a questo sport, voglio dire, no? Una giornata all'insegna.
No, assolutamente, guarda, vedere giocare loro è bellissimo, quello sicuramente, perché sono ragazzi, cioè veramente ci mettono anima.
E allora ricordiamo il calendario, perché si parte la mattina con la tappa del campionato All Stars di rugby integrato, come dicevamo, segnaliamo poi anche i giochi per bambini a cura dei Vigili del Fuoco, ma la sfilata alle 15, corteo storico e vecchie glorie del calcio storico, e poi il trofeo partirà dalle 15:30. Ingresso gratuito, impianto Padovani il 4 maggio.
Grazie al nostro ospite, che ci porta in un mondo. Abbiamo ricevuto un messaggio che dice: un giorno dovrei farti spiegare il rugby subacqueo.
Addirittura
a Firenze Scandicci ci sono alcuni dei migliori giocatori d'Italia.
Ce lo conferma Gramigni?
Sì.
Cioè, una cosa mai sentita.
Sinceramente, noi siamo sul terreno.
Noi siamo con i piedi per terra.
D'altronde, diciamo, Ribolliti lo fa capire, diciamo, da questo input.
Sì.
Grazie davvero per questa spiegazione e condivisione.
Grazie a voi. On Cracker Island it was born, to the collective of the dawn. They were planting seeds at night, to grow a made up paradise, where the truth was not attuned, and its sadness I consumed, into my formats every day. Themselves to be a cow. They didn't know its many strategies. They taught themselves to be a cow. They didn't know its many strategies. On Cracker Island it was raised by the collective. Paradise.
Raffaele, lo diciamo, noi difficilmente ci stupiamo.
Ma questa volta ci siamo stupiti.
Questa volta davvero. Allora, è arrivato un messaggio al 342-8104-111 e ci scrive Carlo: nei ribolliti c'era un nostro amico, Enriquez. E abbiamo detto, ma veramente Enriquez della banda Bardot? Davvero,
sì,
davvero.
È così.
Davvero, era un ex giocatore dei ribolliti, si era avvicinato al rugby attraverso il figlio Rocco ed è rimasto per sempre legato ai colori gigliati fino alle più recenti partite dei Medicei, che spesso seguiva in tribuna con la moglie. Dunque, nei ribolliti che abbiamo raccontato in fondo a sinistra c'era anche... E per noi è una cosa...
Una sorpresa.
Una,
comunque una bella occasione per ricordare il nostro Enriquez, che ci manca veramente tanto. Ma adesso cambiamo notizia,
Chiara. Abbiamo dato un titolo e un'anticipazione in Newsline: minacce alla preside antifascista, il titolo della Nazione, che, ti dico la verità, non mi piace, perché tutti dovremmo essere antifascisti. Dunque questa etichettatura rispetto alla preside Savino la trovo una forzatura e una limitazione per quanto riguarda la collettività. Veniamo dal 25 aprile, ma insomma stiamo alla cronaca e raccontiamo quello che è accaduto. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore, cioè è stata resa pubblica non direttamente dalla dirigente del Da Vinci, ma la notizia delle tre lettere anonime è stata condivisa sul mainstream, e vogliamo capire il perché di tutto questo e soprattutto sentire la diretta interessata.
Stiamo parlando di minacce, di insulti ricevute in seguito alla vicenda di un anno fa, peraltro, di una lettera di Annalisa Savino agli studenti, in cui li invitava a non essere indifferenti di fronte alle violenze e alle ingiustizie. Buongiorno a lei, bentrovata, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Prima di tutto, cosa è successo? Veramente in pochi secondi, se è d'accordo, dal punto di vista proprio dei fatti.
È successo che, insomma, a partire dallo scorso anno io ho avuto all'interno di un'immensa solidarietà, ecco, anche tantissime lettere, comunque, ecco, di offensive, missive, mail, messaggi, insomma, non gradevoli, che esprimevano posizioni contrarie, spesso con argomentazioni, e per cui, insomma, la gran parte io le ho, come dire, messe nel cassetto del libero pensiero, cioè ho detto va bene, sono persone che la pensano diversamente, però, ecco, rispetto ad alcune che avevano parole, toni comunque inaccettabili, certo, ecco, quelle lì le ho denunciate.
Senta,
e ho
appunto,
fatto,
lei...
insomma, quello che farebbe chiunque.
Chiaro, naturalmente, come è doveroso,
sì,
fare.
Sì,
denunciato...
sono arrivate un po' lo scorso anno, quando c'è stata la vicenda della circolare, della lettera, ma anche quest'anno, in concomitanza, la prima con i fatti di Pisa, più o meno, e la seconda un mesetto fa. La seconda non conteneva parole, ma conteneva altro, tanto avete letto sui giornali, quindi nulla, io sono andata a denunciare ed è finita lì.
Ed è finita lì. Come mai? Lei si è fatta un'idea, sì, su come mai lei ha deciso di denunciare, naturalmente, alle autorità competenti, non ha deciso di farsi pubblicità, perché è una cosa che non ama, nonostante sia costretta poi a venire alla ribalta delle cronache, diciamo così. Ora esce questa notizia,
io
così.
Non ho idea, guardi, non ho idea del perché sia venuta fuori adesso, sul come sia venuta fuori, sul come poi viene riportata sui giornali, ecco, forse qualche considerazione va fatta. Intanto io ho evitato di rendere pubblica la mia denuncia, perché in questi casi ci possono essere anche delle emulazioni, e poi anche per evitare come dire, delle preoccupazioni anche alle persone che mi stanno, che sono più vicine. Poi io sono la preside di una scuola, c'è tutta una comunità, non mi sembrava il caso di rendere pubblica una cosa di questo tipo, cioè ho preferito proprio non farlo. E poi appunto io consegno un racconto, un qualcosa che mi succede in un posto che credo riservato, sicuro, no? Eppure anche da lì queste cose, diciamo, anche lì non sembrano essere così sicure, per cui sono un po', ecco, sono un po' sorpresa, sono un po', non dico delusa, però ecco, questo io non me l'aspettavo, non mi spiego il motivo del momento, ecco, non lo capisco. E ieri poi ho scritto una nota alla stampa per chiarire alcuni punti, in cui spiegavo anche perché appunto non avevo reso pubblica la denuncia.
Ecco, dirigente Savino, in questa lettera, no, c'è, sì, un riferimento, prendiamo un virgolettato che ha a che fare con il suo ruolo ma anche il suo genere, cioè lei parla di donne in posizioni apicali che danno fastidio a qualcuno. Sì. E, ecco, c'è una specifica secondo lei di genere in tutto questo?
Secondo me sì, e infatti l'ho scritto in questa nota, e oggi da alcuni giornali è stato riportato solo perché sono donna, no, non è solo perché sono donna, è anche perché sono donna.
E cioè lei crede che se fosse stato un dirigente uomo questa tensione e questa aggressione non ci sarebbe stata?
Io credo di no, perché gli uomini vengono, diciamo, contestati sulle questioni e non vengono aggrediti come sono stata aggredita io, con delle parole veramente insopportabili insomma con questa continuatività, ecco. Quindi io credo che ci sia forte anche l'elemento di genere rispetto a questa vicenda, perché appunto dà noia, dà fastidio quando una donna anche in una posizione apicale appunto prende posizioni, parla, scrive, dice la sua. Quindi questo elemento secondo me c'è stato fin dall'inizio.
Senta, siccome la notizia, dicevamo, sì, lei non la voleva divulgare pubblicamente, voleva che avesse un iter, no? Dal punto di vista delle, certo, verifiche e delle indagini, sì. Poi però è venuta fuori, lei ha scritto questa lettera, oggi si trova, non so insomma se sui banchi di scuola, il confronto con gli studenti, se c'è ponte nel calendario insomma scolastico del suo istituto, però quando tornerà a contatto con gli studenti e le studentesse, cosa dirà a loro?
Ma dirò quello che ho detto a tutti attraverso questa nota, cioè cosa dico la verità, dico quello che è successo e spiego anche perché non ho divulgato le cose. Cioè io credo che sulla mia vicenda si sia detto veramente tanto e anche in modo sproporzionato, esagerato, per cui c'è stata anche la volontà appunto di non andare nuovamente ad aprire crepe su quella vicenda, cioè c'è stato anche questo elemento, oltre all'elemento della tutela e del provare a far sì che non ci fossero, come dire, contaminazioni e le cose potessero andare per l'iter che si doveva seguire. Quindi nulla, non ho problemi con loro a dire quello che dico tranquillamente a tutti.
No, intendevo, immagino ci sarà un'attenzione, una premura, anche un la vedono come un punto di riferimento non solo dal punto di vista dell'iter e delle sue funzioni, ma sì, c'è stato un percorso da quello che è successo e dai riflettori che lei ha avuto anche in termini di solidarietà importante, immagino anche nelle giovani generazioni, no? Quindi c'è un filo, un canale, un dialogo, e questo è bene che venga aggiornato anche in quella che è la cronaca che potrebbero leggere dal mainstream e dai social direttamente da lei, ecco.
Sì, certo, sicuramente ci sarà partecipazione. Ora io oggi sono a scuola, quindi la scuola c'è, sono arrivata poco fa, ancora non ho visto nessuno, ma sicuramente sono sicura che arriveranno anche gli studenti qui a chiedermi e ad esprimermi solidarietà, perché sono molto molto partecipi, molto, molto interessati, sono anche molto protettivi nei miei confronti.
E massima solidarietà anche da parte nostra, certo, dalla redazione di Controradio, certo, naturalmente. Grazie. Preside.
Grazie ad Annalisa,
grazie,
Savino, buon lavoro.
Grazie mille.
Buona giornata a lei.
Grazie, arrivederci.
posso stare in casa a pensare, fuori è tornata la gioia di urlare, mi troverai a girare le piazze e gridare.
Viva Fernandez! Che viva Fernandez!
Versa da bere ad un innamorato, un giorno sarò ricco e ti farò regina, regina dei fiori, e versa da bere a un povero assetato, povero da poeta, ricco come un gabbiano, vola sulla vita con la sua fantasia. Non posso stare in casa a pensare, fuori è tornata la gioia di urlare, mi troverai a girare le piazze e gridare. Versa da bere è un albero sradicato, spostato dai venti e dalla curiosità, un nomade in amore e in felicità, un nomade in amore di infelicità. Così parlava il vecchio fricchettone, il re dei maghi e delle magone, da una preghiera io non voglio denari, solo vino, allegria, calore delle mani. Così parlava il vecchio fricchettone, il re dei maghi e delle magone, da una preghiera io non voglio denari, solo vino, allegria, calore delle mani.
E 29 minuti, andiamo verso la conclusione di questa fascia di Newsline. Vi anticipiamo che stiamo preparando con Raffaele Palumbo il podcast del prossimo weekend, ma soprattutto lo speciale che si terrà il 1° maggio, che come format ricalca quello del 25 aprile, certo. Quindi testimonianze, musica, storie, racconti e riflessioni per attualizzare quello che è la festa del lavoro, dei lavoratori, ma soprattutto che condizione, che stato di salute ha sia il lavoro che i lavoratori. Veniamo da un contesto, quello di Firenze, che non può non vedere al centro la strage di Via Mariti, e proprio da Via Mariti partirà un'iniziativa, un corteo per un 1° maggio di proteste e di lotta ogni giorno. Ci sarà la conferenza stampa di presentazione quest'oggi, tra poco tu la seguirai, Raffaele, ci darai conto.
Per raccontare di questo appuntamento importantissimo quest'anno. Sta arrivando il giornale radio di Popolare Network tra pochi secondi, perché sono le 9:30, quindi sì, ci stiamo preparando a un 1° maggio particolarmente importante, significativo, e anche pieno di criticità, di questioni gravi come quella che citavi, naturalmente, di Via Mariti, della sicurezza sul lavoro. Però la programmazione continua, per cui restate con noi, restate su Controradio. Buona giornata, buon ascolto.
Popolare Network.
Buongiorno, le notizie di Popolare Network. A Gaza nella notte uccise almeno 27 persone dai raid israeliani, colpite Rafah e Gaza City. Secondo le Nazioni Unite, le strade dell'enclave sono ricoperte da 37 milioni di tonnellate di detriti. Ci vorranno più di 10 anni per ripulirle. Intanto oggi riprendono al Cairo i colloqui per un cessate il fuoco. Hamas dovrebbe presentare la sua risposta alla proposta israeliana. Il gruppo palestinese parla di un'atmosfera positiva. Nella notte telefonata tra Joe Biden e Netanyahu, il presidente degli Stati Uniti ribadisce al premier israeliano la sua contrarietà ad un'operazione su Rafah. Spagna, oggi il premier Pedro Sanchez annuncia la decisione sulle sue possibili dimissioni. Mercoledì scorso aveva chiesto 5 giorni di pausa per riflettere sul da farsi dopo l'inchiesta per corruzione nei confronti della moglie. In una lettera alla cittadinanza, il leader socialista parlava di macchina del fango nei suoi confronti. Ieri sera migliaia di persone sono scese in piazza a Madrid per chiedergli di restare. Giorgia Meloni trasforma le europee in un referendum su se stessa. Dalla kermesse di Fratelli d'Italia annuncia: sarò capolista in tutte le circoscrizioni. Dal palco rilancia i suoi cavalli di battaglia: stop all'immigrazione, sì alle radici cristiane, basta estremismo ambientalista, cambieremo l'Europa, dice. L'obiettivo è mandare la sinistra all'opposizione anche a Bruxelles. Livorno, 10 arresti per caporalato, sfruttavano una 70 di stranieri ospiti del CAS di Piombino per la raccolta di ortaggi, olive e la pulizia dei vigneti. Lavoravano oltre 10 ore al giorno in nero e sottopagati. I fermati sono accusati anche di intermediazione illecita, sequestrati a titolo preventivo, 45.000 euro per contributi non versati. È tutto per il momento, ci risentiamo alle 10.30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.